Radio 3, lezioni di musica, Giacomo Puccini, Manon Lescaut, seconda parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo oggi a parlare della Manon Lescaut di Puccini in questa nuova serie di lezioni di musica che prendono in esame le grandi opere pucciniane in occasione del centenario della morte. Manon Lescaut, ieri abbiamo parlato del primo e secondo atto, naturalmente abbiamo dovuto sintetizzare, non ho potuto esaminare moltissimi elementi di questa trama ricchissima, ma stiamo parlando soprattutto della struttura tematica, del modo in cui Puccini costruisce la drammaturgia ispirandosi e ripensando completamente la drammaturgia wagneriana. Come vi dicevo ieri, in quest'opera Puccini e i suoi librettisti, i suoi quattro librettisti, si rifanno alla fonte con molti tagli. Ci sono parecchi eventi che vengono completamente saltati, semplicemente riassunti in una frase di un personaggio o addirittura in un istante sinfonico. È quello che succede all'inizio del secondo atto. Il secondo atto comincia con un singolare intermezzo sinfonico, quindi una pagina affidata solo all'orchestra. Bene, questa non è una novità assoluta nel 1893, perché c'era un intermezzo sinfonico in Cavalleria Rusticana e in Pagliacci, quindi 1889 per Mascagni, 1892 l'anno precedente per quanto riguardava Leon Cavallo. Puccini all'intermezzo dà proprio un titolo specifico. L'intermezzo deve rappresentare la prigionia di Manon, perché Manon alla fine del secondo atto, mentre De Grey la esortava a fuggire, lascia, importa solo che venga tu, lei invece vuole prendersi l'oro, i gioielli, perché appunto ha questa ambiguità, questo doppio amore e questa esitazione, l'idea di fermarsi a raccogliere i preziosi del vecchio Geronte, la perde perché arriva la polizia, ma non viene arrestata e sarà, lo veniamo a sapere, sarà condannata all'esilio in Louisiana. In America, siamo nel Settecento, quindi appunto l'esilio voleva dire andare in queste lande sperdute, queste lande del tutto sconosciute. E Puccini intitola il suo intermezzo, che separa il secondo dal terzo atto, e quindi ci deve raccontare Manon imprigionata e Manon che viene trasferita al Le Havre, il viaggio all'Havre, dice specificamente il libretto, per essere poi imbarcata per l'America. Questo è ciò che in qualche modo introduce il terzo atto. E questo intermezzo è quindi un brano, come possiamo dire, un piccolo poema sinfonico che ci deve descrivere le sensazioni, i sentimenti di Manon. E Puccini lo fa attraverso una splendida, famosissima pagina orchestrale, nella quale tra l'altro sentiamo diverse reminiscenze di ciò che abbiamo già sentito, per esempio gli istanti wagneriani. È sempre il famoso tema d'amore, e poi sentiremo il tema che De Grieux aveva cantato alla fine del duetto del secondo atto: nell'occhio tuo profondo io leggo il mio destin, quindi il tema del destino che arriva proprio alla fine dell'intermezzo. Questo gesto discendente. Abbiamo probabilmente il tempo per sentire almeno l'inizio dell'intermezzo, e l'inizio è affidato agli archi soli con il timbro dei violoncelli in evidenza. Bene, c'è una lunga tradizione di violoncelli soli nell'opera italiana dell'Ottocento, quindi Puccini qui sta rendendo omaggio alla Sinfonia del Guillaume Tell di Rossini, alla preghiera di Zaccaria nel Nabucco e naturalmente al recente e straordinario finale del primo atto dell'Otello.
Thank you.
accenno del tema di Manonna. Intervalli dolorosi. Ed ecco l'orchestra pucciniana dopo questa introduzione. Gesto discendente. L'intermezzo continua naturalmente, volevo farvi cogliere una volta di più la caratteristica melodica di Puccini. Quindi questa idea di costruire le melodie attraverso questa linea discendente è una caratteristica che attraversa l'intera carriera di Puccini, forse però mai con l'insistenza con cui la troviamo qui in Manon Lescaut. Alla fine dell'intermezzo siamo nel piazzale presso il porto di Le Havre, quindi il posto in cui i condannati, in particolare questa serie di fanciulle che in gran parte sono prostitute, verranno imbarcate per l'esilio, per andare in America, per andare in Louisiana. C'è una breve introduzione misteriosa, un dialogo fra Degrier e Lescaut, il fratello di Manon, nel quale ci racconta più o meno ciò che è successo, ce lo racconta effettivamente, e poi i due amanti si incontrano. Degrier si apposta sotto la finestra, sbarre di ferro, si aprono i vetri, appare Manon e Degrier corre a lei. Potete ben immaginare quale sia la musica che sentiamo in questo istante, però con 3P. Lento, espressivo e dolcissimo. Il ricordo del grande tema d'amore del primo e poi del secondo atto, ma nel corso di questo rapido confronto naturalmente sentiamo anche altri temi. C'è un istante in cui Degrier sta spiegando a Manon come vuole farla fuggire, poi il tentativo fallirà e ne le dice: fra poco mia sarai. Tema di Manon. Vedete in che modo Puccini, man mano che l'opera prosegue, fa riapparire a mo' di reminiscenze, li inserisce nel tessuto motivico, la maggior parte di questi temi appaiono in orchestra, fa riapparire temi e motivi, motivi conduttori per l'appunto in senso wagneriano, che avevamo già sentito nel corso dell'opera e che quindi ci richiamano immediatamente alla memoria ciò che era successo e naturalmente l'atmosfera emozionale di un particolare momento drammatico. La funzione dei leitmotiv wagneriani è in gran parte una funzione di reminiscenza. In Wagner poi c'è anche l'idea del presagio, naturalmente, che a Puccini forse interessa meno. Puccini realizza soprattutto una drammaturgia della reminiscenza. La settimana prossima, parlando della Bohème, lo vedremo in maniera forse ancora più chiara, ancora più evidente. E dunque Degrier annuncia a Manon l'idea di farla evadere, Manon in qualche modo si illumina, salviamoci e sia, chiedimi tutto, son tua, mi attendi amore. E qui sentiamo il tema del destino però che interrompe il duetto, perché il tentativo di fuga verrà frustrato, ci sarà un allarme improvviso. Quindi questa sorta di duetto inserito nel flusso drammatico finisce... Sempre il tema del destino che De Grieve ha cantato alla fine del secondo atto, che appariva all'interno dell'intermezzo sinfonico e che ritorna alla fine di questo duetto a spiegarci e in qualche modo a simboleggiare il fatto che il destino dei due personaggi è segnato. E in effetti nell'istante in cui De Grieve alla fine dell'atto, ma non è già stata imbarcata, entrerà in scena furente e pregherà il capitano della nave di imbarcarlo, perché anche lui vuole andare in America, il suo destino è deciso, le ultimissime note dell'atto, fortissime, trionfanti, sono di nuovo. Il tema del destino diventa addirittura trionfante nel momento in cui De Grieve prende questa decisione definitiva, di, con un grido di gioia, dice addirittura, bacia la mano al comandante, ma non si volge, vede, comprende il viso irradiato da suprema gioia, e nel frattempo Lescaut, il fratello in disparte, guarda, crolla il capo e si allontana. Questa scelta di De Grieve viene ulteriormente, una volta di più, sottolineata da uno specifico tema musicale che, guarda caso, era apparso nel corso del secondo atto, nell'istante in cui gli diceva: nel tuo sguardo c'è il mio destino. Questa è in qualche modo riassunta in poche parole l'intera vicenda del Cavaliere De Grieve e di Manon Lescaut, come è il titolo originario del romanzo di Prévost. Volevo farvi sentire però il momento forse più originale, più forte del terzo atto, che è il famoso appello. Il tentativo di fuga fallisce, arrivano le guardie e il comandante delle guardie, con un foglio in mano, fa l'appello di tutte le donne che devono essere imbarcate, quindi che verranno esiliate. E questa è un'idea formidabile, è stato molto analizzato questo istante, perché Puccini sembra scrivere in qualche modo un classico concertato finale, un finale d'atto in cui tanti personaggi cantano insieme. Quello che nell'opera italiana ottocentesca succede spessissimo, cioè un momento conclusivo di un atto, un punto particolarmente drammatico in cui l'azione si ferma e sono semplicemente i commenti dei personaggi. Succede, non so, nel finale del secondo atto della Lucia di Lammermoor di Donizetti, un esempio molto famoso, succedeva nei finali delle opere di Rossini, pensate al finale del primo atto del Barbiere, il primo atto della Cenerentola. Ci sono molti finali statici con tutti i personaggi, questi grandi concertati, tutti i personaggi che parlano insieme. In Verdi, forse l'esempio più famoso, è il finale del secondo atto della Traviata. Puccini qui sembra riallacciarsi a questa tradizione, quindi c'è il sergente che fa l'appello, quindi numera le donne una dopo l'altra: Rosetta, Madelon, Manon, poi arrivano Ninetta, Caton, Regina, le nomina una dopo l'altra e le donne entrano in scena, quale poveretta vergognosa perché sta andando in esilio, quale invece sfrontata e sfacciata, con tutti i commenti della folla che assiste a questo appello. E nel frattempo ci sono anche Lescaut e De Grieve che commentano, quindi è un classico concertato statico, quindi in qualche modo tradizionale, però l'idea è che questa scansione, il fatto di numerare i personaggi e di farli salire sulla nave uno dopo l'altro, invece al contrario mostra una specifica scansione temporale. Quindi l'azione va avanti, ma il tutto è costruito all'interno di un concertato statico che appare tradizionale e in realtà è fortemente innovativo. Se questa spiegazione vi sembra troppo complessa, adesso proviamo a sentire questo appello che Puccini costruisce quasi interamente sulla trasformazione progressiva di una melodia lamentosa. specie di scansione dei bassi, che quindi dà questa inesorabilità all'azione, ma allo stesso tempo c'è la voce del sergente che semplicemente ci dice: Rosetta, Ninon, Manon. Nomina le donne una a una e quindi in qualche modo scandisce il tempo che passa. Il principio del concertato d'opera statico è quello che il tempo si ferma, qui invece il tempo si ferma ma allo stesso tempo va avanti. Il risultato è un risultato di un fascino assolutamente meraviglioso. Ecco l'appello del terzo atto di Manon Lescaut. Primo nome. Commenti. Secondo nome. E questa indifferente va al suo posto ridendo. Terzo nome è Manon. E passa lentamente con gli occhi a terra e la folla non la riconosce. Chi sarà? Una sedotta? Bella davvero. E il sergente prosegue. L'appello che continua inesorabile. Claretta. E l'appello continua. E l'appello continuerebbe ancora. Ora naturalmente dovete immaginare la scena, l'opera va vista, non va semplicemente sentita. Quindi c'è da una parte il sergente che fa l'appello, la folla che commenta e nel frattempo le voci di Manon e di De Grie, come avete sentito, che diventano sempre più presenti, sempre più drammatiche. Questo è il principio del concertato statico, ma nel frattempo c'è questa inesorabile scansione del tempo e questa è una grande, grandissima novità, come vi dicevo. Altrettanto nuova è l'idea del quarto atto, che provocò qualche perplessità. Manon Lescaut non ha mai avuto vere e proprie critiche, forse il più grande e il più univoco successo che Puccini abbia mai ottenuto, ma il quarto atto è un atto unico, stranissimo, perché in pratica in quest'atto non succede nulla. Siamo in una landa interminata sui confini della Nuova Orléans, ci dice il libretto, quindi in America, ma no, e De Grie sono da soli in questo deserto e semplicemente vagano, sono affranti, distrutti, affamati, poveramente vestiti, aspetto di persone affrante, dice il libretto, e è soltanto una scena di morte, una scena di spegnimento progressivo che guarda caso comincia facendoci sentire, ricordate sempre il tema di Manon? Abbiamo parlato nella puntata di ieri del fatto che all'ingresso di De Grie nel secondo atto, prima del grande duetto d'amore, il tema diventa l'inizio del tema, le prime due note diventano modo minore. Bene, questa desolazione dell'amore di Manon e De Grie è ancora più sottolineata attraverso questa ulteriore trasformazione del motivo di due note. L'atto comincia così. È sempre l'inizio del tema di Manon, ormai è diventato un grido tragico. In questo atto, in questo meraviglioso affresco del quarto atto della Manon, Puccini utilizza una volta di più dei temi che vengono da una composizione precedente, più esattamente da una composizione per quartetto d'archi del 1890, la cosiddetta elegia Crisantemi, I Crisantemi si chiama questo pezzo, è un brano funebre scritto per la morte di Amedeo di Savoia, e Puccini in questo brano usa due temi, bellissimi peraltro. Il primo è quello che immediatamente comincia. Sorta di marcia funebre. Paesaggio desolato che viene reso in maniera meravigliosa attraverso questo tema, e qui Puccini incastona in questo paesaggio desolato forse il pezzo più famoso dell'opera in assoluto. Curiosamente si tratta di un brano solistico su cui Puccini ebbe moltissimi dubbi. La aria o pseudo aria, sola, perduta, abbandonata, ma non da sola, che si lamenta della sua sorte. È un'aria, forse la prima aria pucciniana costruita su un ostinato. Un oboe lamentoso che guarda caso ci fa sentire una figura discendente. Sentiamo direttamente sola, perduta, abbandonata. Il tema del destino. Ma sentite la morte? Accordi funebri. Oboe, linea discendente. Thank you. anche come la melodia molto spesso è affidata all'orchestra. Ora la voce si intreccia con le linee melodiche orchestrali. Attenzione al raddoppio della melodia. Voce e orchestra insieme, eccola l'esplosione. Volevo almeno farvi sentire questo squarcio famosissimo. Questa è forse appunto la prima grande aria di Puccini costruita su basso ostinato. Ce ne saranno altre molto importanti. Basta pensare al finale del primo atto di Tosca e altri esempi di cui parleremo nel corso di questo breve ciclo di opere pucciniane. Volevo anche farvi sentire il secondo tema di Crisantemi, che è quello su cui si chiude l'opera, forse ancora più desolato. Nota più acuta, sentite come scende nota dopo nota. E ancora. E arriva alla nota più bassa. Ha fatto tutta la scala discendente. Non si può pensare a un gesto melodico più originalmente, tipicamente, inconfondibilmente pucciniano. Lo vedremo ancora la prossima settimana parlando della Bohème. Intanto buona domenica da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.